Del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni Paolo II, Carlo Wojtyla e la Vergine Maria. Cercherò di dirvi qualcosa di questa mirabile, eccelsa devozione che ha guidato tutta la vita di Carlo Wojtyla, in particolare. Ho tratto quello che vi dirò da un articolo eccezionale del padre carmelitano François-Marie Letel. Poi, se volete la conferenza integrale, sono 29 pagine. Beh, mettiamo il link sulla nostra chat. Il filo mariano è il filo conduttore di tutta la vita di Karol Wojtyla. La principale fonte della spiritualità mariana di San Giovanni Paolo è stato il Trattato del Monfort. Infatti, il motto Totus Tuum, che riassume tutta la spiritualità del Monfort, è stato il filo conduttore di tutta la vita del Santo Padre. Un filo mariano è un lungo e continuo cammino verso la santità. Totus tuo, tutto tuo. Due parole che sono una preghiera indirizzata a Gesù per mezzo di Maria e una preghiera nel cuore Immacolato di Maria. Quindi una preghiera indirizzata a Gesù per mezzo di Maria, ma specificamente una preghiera nel cuore di Maria verso Cristo. È un atto d'amore come dono totale di sé. Il Totus Tuus è la preghiera breve, essenziale, che ha animato tutta la vita del Santo. Una vita totalmente donata al Signore e alla Chiesa, a tutti gli uomini, continuamente questa vita vissuta con Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra. Possiamo dire che il Totus Tuo è stato il respiro dell'anima di Giovanni Paolo II, il battito del suo cuore. Sin dal 1940, quando ha scoperto a 20 anni il Trattato del Monfort. Giovanni Paolo II racconta molte volte questo fatto della sua dell'illuminazione che ebbe tramite il Trattato del Monfort, che lo liberò da dubbi sulla devozione alla Madonna, di non onorare devotamente Gesù, e il Trattato lo liberò da questi dubbi. Ma lui stesso lo racconta in quel libro che ha scritto per il 50° del suo sacerdozio. Il libro si intitola Dono e Mistero. Anche questo libro si trova in rete, si può scaricare. Eventualmente chiedetemi il link e ve li mando. Racconta lui stesso, fu un laico, e qui il mio polacco mi perdonerà, Giovanni Paolo, Jan Tironowski, che adesso è servo di Dio, che gli fece conoscere il trattato, era un santo laico che gli fece conoscere il trattato e insieme col trattato, che è importante questo, le opere di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d'Avila, che hanno segnato la spiritualità del santo Giovanni Paolo II. Quindi, un aspetto affettivo, ripieno di Maria, un aspetto solido, portante, fondamentale sulla teologalità, fede, speranza e carità, che sono, i tre pilastri della spiritualità carmelitana. Fede pura, speranza pura, carità pura, senza bisogno di avere chissà quali messaggi, quale manifestazioni straordinarie, e su questa spiritualità fondata sulla vita teologale e sulla devozione a Maria che Giovanni Paolo II sviluppò il suo cammino di santità. Parlando di questo periodo, Giovanni Paolo insisteva sul filo mariano che aveva guidato tutta la sua vita. È proprio lui che parla del termine filo mariano, che aveva condotto fin dall'infanzia nella sua famiglia, nella sua parrocchia, nella devozione carmelitana allo scapolare, nella devozione salesiana con cui lui frequentò anche i salesiani, quindi la devozione mariana a Maria Ausiliatrice. Come dicevo, la scoperta del trattato fu un passo decisivo. Leggiamo lui stesso, Un dono e mistero. Quando mi trovai a Cracovia, entrai nel gruppo del Rosario Vivo, nella parrocchia salesiana. Vi si venerava in modo particolare Maria Ausiliatrice. A Demnitsky, un altro posto, nel periodo in cui andava configurandosi la mia vocazione sacerdotale, grazie al già menzionato influsso di Jan Tiraksky, il mio modo di comprendere il culto della Madre di Dio subì un certo cambiamento. Ero già convinto che Maria ci conduce a Cristo, ma in quel periodo cominciai a capire che anche Cristo ci conduce a Maria. Ci fu un momento in cui misi in qualche modo in discussione il mio culto per Maria, ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in aiuto Luigi Mignon de Montfort con il suo trattato. In esso trovai la risposta alle mie perplessità. Sì, Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a Lui, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. Il trattato di San Luigi può disturbare con suo stile un po' enfatico e barocco, ma l'essenza delle verità teologiche in essa contenuta è incontestabile. Questa è una parola che lui scrive da Papa, cioè non vuole fare un dogma, ma un'affermazione magisteriale importante, dove dice che il trattato del Montfort porta delle verità teologiche incontestabili. L'autore, cioè il Montfort, è un teologo di classe. Il suo pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione. Comprese allora perché la Chiesa reciti l'Angelus 3 volte al giorno. Capì quanto cruciali siano le parole di questa preghiera. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Parole davvero decisive. Esprimono il nucleo dell'evento più grande che abbia avuto luogo nella storia dell'umanità. Ecco spiegata la provenienza del totus tuus. È sempre il Papa, sto leggendo il Papa, che sta spiegando il suo motto, Totus Tuus. Ecco spiegata la provenienza del Totus Tuus. L'espressione deriva da San Luigi Grignon de Montfort. È l'abbreviazione della formula più completa dell'affidamento a Maria, che suonerà così. In latino, Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prebe mi cor tuum, Maria. In italiano, che è meglio, no? Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Ti prendo per ogni mio bene, dammi il tuo cuore, o Maria. Così, grazie a San Luigi, cominciai a scoprire tutti i tesori della devozione mariana da posizione di un certo senso nuove. Per esempio, e qui lui si dilunga dicendo: da bambino sentivo delle preghiere, mi piacevano, e anche dopo dei canti mariani, ma adesso non solo mi piacevano, ma ne coglievo la profondità teologica, grazie al trattato del Montfort. E sotto questo punto di vista io devo dire che mi sento molto in colpa perché quando ero parroco a Pantelleria scoprii che i vecchietti, le vecchiette soprattutto, sapevano a memoria delle preghiere antichissime. Allora mi misi anche a registrarle, però voi sapete come sono disordinato, non avevo segretaria a quei tempi, neanche adesso. Ma vi dirò che preghiere di una ricchezza teologica incredibile, lunghe, le sapevano a memoria, chissà, quindi erano, diciamo, preghiere dell'Ottocento, era una specie di catechismo fatto attraverso queste preghiere che spero che qualche altro prete meno disordinato di me l'abbia fatto e si possano trovare queste stupende elevazioni teologali, perché erano proprio nel mistero della Trinità, nel mistero dell'incarnazione. Dunque, totus tuus, queste parole in latino continuamente pregate e ricopiate, perché le scriveva anche sempre da San Giovanni Paolo, le scriveva sulle prime pagine dei suoi manoscritti, queste parole totus tuus si trovano alla fine del trattato della vera devozione. E si trovano nel contesto dell'insegnamento che San Luigi dà di come fare la Santa Comunione. Vi ho portato il testo, poi ve lo potete leggere perché è di una ricchezza incredibile, questo testo del Montfort che invita a fare la comunione aiutati da questa mirabile devozione di cui lui è maestro. Prima di considerare più attentamente il contesto e il significato di queste parole, bisogna sottolineare che questo totus tuus diventa sempre più, dal 1940, quando lo imparò, al 2005, quando è morto, sono sempre più la linea direttrice di tutta la vita di Carlo Wojtyla, come seminarista, sacerdote, vescovo, papa. Quando è nominato vescovo nel 58, ausiliare di Cracovia, sceglie questo motto, Totus Tuus, insieme allo stemma che simboleggia Cristo Redentore e Maria accanto a lui, la croce e la M sotto. Lo stesso stemma lo conserverà come Papa e soprattutto lo vivrà fino alla fine nelle grandi sofferenze degli ultimi mesi. Dopo la trachetomia, non potendo più parlare, scriverà Totus Tuus. Sappiamo con certezza dalle persone che erano più vicine a lui che ogni giorno leggeva un passo del trattato. Questo è molto bello saperlo. Ogni giorno leggeva un passo del trattato. E così noi ringraziamo Don Claudio che ogni mattina ci manda un passo del trattato. Grazie Don Claudio. Dunque, nei suoi scritti, Giovanni Paolo II ha fatto spesso riferimento a Luigi di Grignante Montfort, soprattutto nella Redemptoris Mater, ma c'è una lettera che lui scrisse alla famiglia Monfortana in occasione di un anniversario del loro fondatore, del Montfort, intitolata Lettera alla famiglia Monfortana, che è una sintesi ricchissima della devozione mariana vissuta innanzitutto da lui. E come questa lettera poi ve l'ho stampata, è la potrete leggere a casa con calma, perché lì c'è una sintesi di tutto il Montfort nella mente, nel cuore di San Giovanni Paolo II. E da adesso in poi prenderemo spunto proprio da questa lettera. Nella introduzione a questa lettera, Giovanni Paolo presenta il Trattato del Montfort come un testo classico della spiritualità mariana, che ha avuto una eccezionale recezione ecclesiale e che si può capire ancora meglio dopo il Concilio. Attenti a questa espressione che è molto importante. Giovanni Paolo II afferma ripetutamente, soprattutto in questa lettera, ma non solo in questa lettera, che il Montfort si capisce meglio dopo il Concilio Vaticano II e come il Concilio Vaticano II ha illuminato la dottrina del Montfort. E potremmo dire allora anche, vicendevolmente, senza il Montfort non capisci bene il Concilio. Che è anche una chiave di lettura di capitolo settimo della Lumen Gentium dedicato alla Beata Vergine Maria. Questa lettera cita continuamente Lumen Gentium e Trattato della Devozione di Maria, cita anche il testo Il Segreto di Maria, che è una specie di riassunto che Montfort ha fatto del trattato, sotto in queste, così alla luce della Lumen Gentium, specialmente del capitolo settimo, l'insegnamento del trattato della vera devozione è considerato prima di tutto, cioè Giovanni Paolo considera il trattato prima di tutto da un punto di vista cristologico, poi da quello punto di vista ecclesiologico. Il punto di vista cristologico mira, si focalizza, cerca di mettere in evidenza il cristocentrismo, Cristo al centro. Maria è un mezzo per mettere Cristo al centro ed è esposto dal titolo Ad Jesum per Maria, sono i numeri 2 e 4 della lettera, a Gesù per Maria. Viene poi. Scusate. Viene poi il riassunto dell'aspetto ecclesiologico, numero 5 della lettera, che è intitolato Maria, membro eminente del corpo mistico e madre della Chiesa. In seguito al capitolo 5 della Lumen Gentium sulla vocazione universale alla santità, la stessa lettera presenta il cammino ecclesiale della santità vissuto con Maria nella carità, la fede e la speranza. Importante questo aspetto, prendendo spunto da un altro brano della Lumen Gentium, dal capitolo quinto, che parla della santità universale a cui siamo chiamati, il Santo Padre mette davanti il cammino ecclesiale della santità, cioè il cammino di ogni cristiano della santità, con Maria, nelle virtù teologali, non espresse in fede, speranza e carità, ma espresse con carità, prima mette la carità, la fede e la speranza. Così i tre ultimi punti di questa lettera sono la santità, perfezione della carità, il primo, terz'ultimo. La santità, perfezione della carità, il penultimo punto, la peregrinazione della fede, e l'ultimo punto, sono 8 punti questa lettera, segno di sicura speranza. Seguendo questa lettera di Giovanni Paolo II, conviene considerare due aspetti fondamentali. Maria, nel mistero della Chiesa, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, e il secondo aspetto, il cammino della santità. Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Dice, citando il trattato Giovanni Paolo, la vera devozione mariana è cristocentrica, è un mezzo privilegiato per trovare Gesù Cristo perfettamente, per amarlo teneramente e servirlo fedelmente. Sono parole tratte direttamente dal trattato. Quindi Giovanni Paolo cita qui il trattato. La vera devozione mariana è cristocentrica, è un mezzo privilegiato per trovare Gesù Cristo, trovarlo perfettamente, amarlo teneramente, servirlo fedelmente. Il fondamento di questa dottrina è evidentemente il Vangelo, che viene citato e di cui noi parleremo più avanti. Testo di San Giovanni, ecco tua madre, e il discepolo la prese con sé. E a partire da questo testo di Giovanni che viene spiegato lo stemma, quindi la croce, la M, e il totus tuus, viene spiegato da Giovanni Paolo così. Leggo Giovanni Paolo ai Monfortani. La Chiesa fin dalle sue origini, specialmente nei momenti più difficili, ha contemplato con particolare intensità uno degli avvenimenti della passione di Gesù riferito da San Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Lungo la sua storia, continua Giovanni Paolo, il popolo di Dio ha sperimentato questo dono fatto da Gesù crocifisso, il dono di sua madre. Maria Santissima è veramente Madre nostra che ci accompagna nel nostro pellegrinaggio di fede, speranza e carità, verso l'unione sempre più intensa con Cristo, unico Salvatore e Mediatore della salvezza. Come noto, nel mio stemma episcopale, che è l'illustrazione simbolica del testo evangelico, la croce con la M sotto è l'illustrazione simbolica di questo testo del Vangelo, il motto Totus Tuum è ispirato alla dottrina di San Luigi Grillo de Montfort. Queste due parole esprimono l'appartenenza totale a Gesù per mezzo di Maria. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, scrive San Luigi e traduce: io sono tutto tuo. E tutto ciò che è mio ti appartiene, mio amabile Gesù, per mezzo di Maria, tua santa madre. Questa è una citazione del trattato. Quindi attenzione a questa, perché c'è uno sviluppo molto intrigante, molto profondo. Queste due parole esprimono l'appartenenza totale a Gesù per mezzo di Maria. Io sono tutto tuo e tutto ciò che è mio ti appartiene, mio amabile Gesù, per mezzo di Maria, tua santa madre. Adesso non è più Giovanni Paolo che parla, adesso continua. Il totus tuus qui è rivolto a Gesù per mezzo di Maria, cioè sono tutto tuo Gesù per mezzo di Maria, ma è anche rivolto a Maria, sempre per darsi totalmente a Gesù e soprattutto nella comunione eucaristica. Perché questo testo, Totus Tuus, è tratto, come vi dicevo, quell'invito particolare di devozione mariana nel fare la comunione da parte del Monforte. Ed è proprio alla fine del trattato che si trovano queste parole. Luigi Maria insegna a vivere la Santa Comunione con Maria. Si tratta di rinnovare la consacrazione del battesimo nelle mani di Maria per ricevere con lei il corpo di Gesù. Adesso cito Luigi Monfort nel testo Come fare la comunione. Rinnoverai la tua consacrazione dicendo: Totus tua ego sum et omnia mea tua sum, io sono tutto tuo, mia cara signora, con tutto ciò che mi appartiene. Pregherai questa buona madre di prestarti il suo cuore per accogliervi il suo figlio con le sue stesse disposizioni. Le chiederai il suo cuore con queste tenere parole: Ti prendo per ogni mio bene, accipio te in mea omnia. Preme mihi cor tuum, o Maria, dammi il tuo cuore, o Maria. Queste parole, non è più Luigi, queste parole sono indirizzate al fedele per la sua piena partecipazione all'Eucaristia, ma è chiaro che ha un valore particolare per il sacerdote che celebra la messa ogni giorno. E Luigi Maria lo dice espressamente alla fine del trattato, invitando a rinnovare questa consacrazione mariana, prima di celebrare, quindi si rivolge ai preti, o di partecipare alla messa con la Santa Comunione. Adesso guardiamo attentamente queste parole in latino del Monfort, riprese da Giovanni Paolo. Ti prendo come ogni mio bene. Accipio te in mea omnia. Cosa esprimono? Esprime l'appropriazione personale del testo del Vangelo. Il discepolo la prese con sé. Molto bello questo, no? Cioè, il discepolo prese con sé Maria, dice Giovanni, alla morte di Gesù, quando Gesù gli consegnò la madre, e questo ti prendo come ogni bene significa una identificazione del fedele, in questo caso San Giovanni Paolo, in questo caso San Luigi Mignon de Montfort, nel discepolo amato che prende con sé Maria. Maria è un dono che il discepolo riceve continuamente da Gesù, e che accoglie nel dono di sé espresso nelle parole: Io sono tutto tuo. Monfort lo dice parlando a Gesù e identificandosi con il discepolo Giovanni. Adesso cito il Monfort: Io l'ho mille e mille volte presa come ogni mio bene con San Giovanni ai piedi della croce. E mille e mille volte a lei mi sono consacrato, ma se ancora non l'ho fatto come tu desideri, Gesù mio caro, adesso voglio farlo nel modo che a te piace. E se mai scorgi nella mia anima, nel mio corpo, qualche cosa che non appartiene a lei, te ne prego, gettala lontana da me, perché non appartenendo a Maria è indegno di te. In modo estremamente sintetico, qui Luigi, San Luigi esprime una delle più grandi leggi della vita spirituale che si trovano in tutti i grandi maestri, in particolare ricordo Teresa d'Avila, cioè Dio si dona tutto a ciascuno, ma ciascuno lo riceve nella misura in cui si dona tutto a lui. Cioè, se tu non ti doni tutto a lui, non puoi ricevere pienamente il dono di Dio. Questa è una delle leggi fondamentali della reciprocità e dell'amore. Ricevi il Signore nella misura in cui tu ti consegni totalmente a Lui. È solo nel dono totale di sé, espresso nel totus tuus, che il discepolo, attenzione, qui dice una frase molto importante, che il discepolo può accogliere il dono di Gesù e di Maria, cioè di Gesù che dona Maria e di Maria che dona se stessa. È Gesù che ha dato il discepolo alla madre, ecco il tuo figlio, e la madre al discepolo, ecco la tua madre. Il Verbo incarnato con la sua parola onnipotente ha creato una nuova relazione tra Maria e il discepolo, una relazione di amore nel dono reciproco. Gesù dona Maria, Maria si dona a noi e noi ci doniamo a lei, una nuova relazione che nasce. La Santissima Vergine si dona lei pure interamente in modo ineffabile a colui che le dona tutto. Ella lo immerge nell'abisso delle sue grazie, questo è Luigi Mignon, lo adorna dei suoi meriti, lo sostiene con la sua potenza, lo illumina con la sua luce, lo infiamma del suo amore, gli comunica le sue virtù, l'umiltà, la fede e la purezza, diventa suo garante, suo supplemento e suo tutto verso Gesù. Infine, poiché questa persona consacrata è tutta di Maria, anche Maria è tutta sua. E si può dire di questo perfetto servo e figlio di Maria ciò che San Giovanni Evangelista diceva di se stesso, che ha preso la Santissima Vergine come ogni suo bene, principio e discepolo in suo. Questo dono di Maria viene sempre da Gesù e porta sempre a Gesù. Dammi il tuo cuore, o oh Maria. Non si tratta principalmente di amare Maria, ma piuttosto di amare Gesù con il cuore di Maria e in lui di amare il Padre, lo Spirito Santo, la Chiesa e tutti gli uomini. La persona che vive, il totus tuus, vive e esprime allo stesso tempo il totus meus. Se vivi il totus tuus, vivi anche il totus meus. Cristo è tutto mio. Maria è tutta mia, per quel principio che vi dicevo prima. Erano proprio le parole di San Giovanni nella preghiera dell'anima innamorata. San Giovanni della Croce c'è una preghiera dove dice: Mia è la madre di Dio. Dio stesso è mio per me, poiché Cristo è mio e tutto per me. La vera devozione a Maria è cristocentrica. Lo afferma ripetutamente Giovanni Paolo. Il discepolo che riceve da Gesù il dono di Maria mediante il dono totale di se stesso entra per mezzo di lei nel mistero dell'alleanza, della profondità dell'ammirabile scambio con cui siamo stati redenti. C'è un ammirabile scambio nel cui noi entriamo, perché otteniamo tramite questo scambio la salvezza. Dio si è fatto uomo, dicevano i padri, perché l'uomo diventasse Dio. Il Figlio di Dio è disceso dal cielo e si è incarnato per opera dello Spirito Santo in Maria. Ma perché è disceso? È disceso, questo movimento discendente è per provocare il movimento ascendente, che tramite la stessa Maria noi ascendiamo al cielo come figli di Dio. Nel movimento ascendente della nostra divinizzazione, il trattato è interamente articolato secondo questa dinamica andata e ritorno tra Dio e l'uomo. Nella prima parte c'è movimento discendente del trattato, poi c'è il movimento ascendente, il cammino con Maria per ascendere al cielo. Il posto di Maria nel mistero di Cristo è il leitmotiv del trattato. Io so solo il siciliano, per cui. Maria è inserita intrinsecamente in questo movimento discendente di Dio e ascendente dell'uomo. Andare a Lui, salire per unirsi a Lui è il cammino della santità. Secondo le parole del Monforte, la vocazione universale alla santità è fondata nei misteri stessi della creazione e redenzione. Lì possiamo dire, come dice il Monforte, anima, immagine vivente di Dio riscattata dal sangue di Cristo, la volontà di Dio è che tu diventi santa. Per tutti questa è la volontà. La nostra santificazione. Il posto di Maria nel mistero della Chiesa è la conseguenza del suo mistero, del suo posto nel mistero di Cristo, perché nel movimento discendente c'è lei, nel movimento ascendente c'è sempre lei. Viene qui ricordata la classica dottrina del corpo mistico. Insegnata da San Paolo, noi siamo membra del corpo di Cristo, lo Spirito Santo ci forma, ci unisce a Cristo come un unico corpo di cui noi siamo le membra e il Cristo è il capo. E Maria, questi padri, non può essere la madre del capo senza essere la madre del corpo. Insieme a questo aspetto di Maria, madre del corpo di Cristo che è la Chiesa, il Concilio ha sviluppato un altro aspetto importante. Maria non è solo la madre della Chiesa, Maria è l'immagine perfetta della Chiesa. Cioè c'è una identificazione tra Maria e la Chiesa. Da questo punto di vista, l'opera santificatrice dello Spirito se Maria risplende come l'immagine perfetta della Chiesa, significa come conseguenza immediata che cosa? Che la santificazione ci rende sempre più simili a Maria. Qui citiamo il Monfort, solo colui al quale lo Spirito di Gesù rivelerà questo segreto e vi condurrà lui stesso l'anima totalmente. Vabbè, questo lasciamo perdere questo passo, andiamo avanti. Non c'è dubbio che il Venerabile, che era quando ha scritto questo, che San Giovanni Paolo II ha vissuto questa spiritualità a questo livello più alto dell'unione trasformante con Cristo. Così, nella lettera ai Monfortani, scrive, adesso leggo Giovanni Paolo, una delle alte più alte espressioni di San Luigi si riferisce all'identificazione del fedele con Maria nel suo amore per Gesù, nel suo servizio di Gesù. Meditando il noto testo di Sant'Ambrogio, ecco questo testo, fu citato anche da Paolo VI nella sua enciclica Mariana, non ricordo come si chiamava quella di Paolo VI. Marialis Cultus ha citato Sant'Ambrogio quando dice quanto è felice un'anima quando è posseduta e guidata dallo Spirito di Maria. No, questo è il Monforte. Però viene citato prima Sant'Ambrogio quando dice l'anima di Maria sia in ciascuno per glorificare il Signore, lo spirito di Maria sia in ciascuno per esultare in Dio. E il Monforte dice quanto è felice un'anima quando è tutta posseduta e guidata dallo spirito di Maria che è uno spirito dolce, forte, zelante, prudente, umile, coraggioso, puro e fecondo. L'identificazione mistica con Maria è tutta rivolta a Gesù e si esprime nella preghiera. Qui è Giovanni Paolo. Infine, mia carissima e amatissima madre, fa, se è possibile, che io non abbia altro spirito che il tuo per conoscere Gesù e i suoi divini voleri, non abbia altra anima che la tua per lodare e glorificare il Signore, non abbia altro cuore che il tuo per amare Dio con la tua carità. Qui è Giovanni Paolo che cita il Monforte. Attraverso l'Apostolo Giovanni Gesù Redentore ha dato a Maria come madre della sua Chiesa a ciascuno di noi e a tutta l'umanità. E secondo le parole citate di Giovanni Paolo II alla lettera ai Monfortani, questa esperienza del dono di Maria è un'esperienza popolare da sempre. Il popolo di Dio ha sempre ritenuto con gioia che Maria è il dono di Gesù. E dice Giovanni Paolo II, lungo la sua storia il popolo di Dio ha sperimentato questo dono di Gesù, il dono di sua madre. Maria è veramente madre nostra, che ci accompagna nel pellegrinaggio di fede, speranza e carità verso l'unione più intensa con Cristo. E in questa seconda parte della lettera lui parla appunto del cammino di unione con Cristo. Attraverso Maria. Cerco di dirvi perché. Quindi prendendo Maria come modello di perfezione della carità, la santità come perfezione della carità, la fede che ci accompagna nel cammino e la speranza che ci dà quella serena fiducia e certezza nel cammino, attraverso queste tre virtù teologali, il Santo Padre parla ai Monfortani di Maria come aiuto nella vita di carità, Maria come aiuto nel cammino di fede e Maria come aiuto nel cammino della speranza. Solo alcune flash su questo. C'è un'osservazione molto bella che mostra come possiamo dire che il Santo Padre ha vissuto la carità, Giovanni Paolo II ha vissuto la carità alla luce del mistero della visitazione. No? Questo aspetto mariano della carità che trova nell'episodio della visitazione, Maria che va a trovare portando Gesù e dice, l'Etel diceva, possiamo vedere tutto l'apostolato del Santo Padre, come questo vivere il mistero della visitazione. Riguardo poi la peregrinazione della fede, ha un passo eccellentissimo che ve lo devo leggere perché è troppo bello. Qui il Santo Padre ai Monfortani parla dell'importanza della fede, di vivere la fede sull'esempio di Maria. Si tratta sempre di una fede cristocentrica, Gesù Redentore dell'uomo, come caratteristica essenziale della vita sulla terra, come via pellegrinaggio, lo stesso pellegrinaggio di Maria, lo stesso pellegrinaggio della Chiesa, lo stesso in ciascuno di noi. La stessa verità viene subito illustrata da una lunga citazione del trattato. A questo punto della lettera, verso la conclusione, lui il Santo Padre fa la più lunga citazione del trattato, quando il trattato parla della fede. Dice il Santo Padre, negli scritti di San Luigi troviamo lo stesso accento sulla fede vissuta dalla madre di Gesù in un cammino che va dall'incarnazione alla croce, una fede nella quale Maria è modello e tipo della Chiesa. San Luigi la esprime con una ricchezza di sfumature quando espone al suo lettore gli effetti meravigliosi della perfetta devozione a Maria. E adesso fa la citazione. Qui è il Monforte. Più dunque ti guadagnerai la benevolenza di questa augusta principessa e vergine fedele, più la tua condotta di vita sarà ispirata dalla pura fede, più la tua condotta di vita sarà ispirata dalla pura fede. Cioè, quanto più sarai devoto di Maria, quanto più la tua vita sarà una vita di fede. Una fede pura, per cui non ti preoccuperai affatto di quanto è sensibile e straordinario. Una fede viva e animata dalla carità, che ti farà agire solo per il motivo del puro amore. Una fede ferma, incrollabile, come roccia, che ti farà rimanere fermo e costante in mezzo a uragani e burrasche, una fede operosa e penetrante che, come misteriosa polivalente chiave, ti farà entrare in tutti i misteri di Gesù Cristo, nei fini ultimi dell'uomo e nel cuore stesso di Dio. Una fede coraggiosa che ti farà intraprendere e condurre a termine senza esitazioni cose grandi per Dio e per la salvezza delle anime. Una fede, infine, che sarà tua fiaccola ardente, una vita divina, tuo tesoro nascosto della divina sapienza e tua arma onnipotente, con la quale rischiererai quanti stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. Infiammerai quelli che sono tiepidi e hanno bisogno dell'oro infuocato della carità, ridarai vita a coloro che sono morti a causa del peccato, commuoverai e sconvolgerai con le tue soavi e forti parole i cuori di pietra e i cedri del Libano, e infine resisterai al demonio e a tutti i nemici della salvezza. Questo è il frutto della devozione a Maria in ordine alla fede vissuta. Questo splendido inno alla fede mette in evidenza la fede viva animata dalla carità, che è inseparatamente contemplativa e apostolica. Facendo riferimento a questa fede pura, il Santo Padre Giovanni Paolo dice: come San Giovanni della Croce, San Luigi Maria insiste soprattutto sulla purezza della fede e sulla sua essenziale e spesso oscurità. È la fede contemplativa che, rinunciando alle cose sensibili e straordinarie, penetra nelle misteriose profondità di Cristo. Così nella sua preghiera San Luigi si rivolge alla Madre del Signore dicendo: non ti chiedo visioni o rivelazioni, non ti chiedo né gusti o delizi, anche soltanto spirituali. Quaggiù io non voglio per mia porzione se non quello che tu hai avuto, credere con fede pura, senza nulla gustare o vedere. La croce, qui è Giovanni Paolo, è il momento culminante della fede di Maria, come io scrivevo nella Redemptoris Mater, io Giovanni Paolo, non io. Mediante questa fede, Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spogliazione. Questa forse è la più profonda kenosi, cioè annientamento, della fede nella storia dell'umanità. E poi la lettera si conclude con Maria, segno di sicura speranza. Vi leggo l'ultimo pezzo della lettera quando dice: insieme alla Santa Vergine con lo stesso cuore di madre, la Chiesa prega, spera, intercede per la salvezza di tutti gli uomini. Sono le ultime parole della Lumen Gentium che vengono citate a conclusione della lettera. Tutti i fedeli effondrano insistenti preghiere alla Madre di Dio e Madre degli uomini, perché ella, che con le sue preghiere aiutò le primizie della Chiesa, anche ora in cielo, esaltata sopra tutti i beati e gli angeli, nella comunione di tutti i santi, interceda presso il suo Figlio finché tutte le famiglie dei popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, nella pace e nella concordia, siano felicemente riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e indivisibile Trinità. Amen. Applauso non c'è.